nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
E di nuovo buona domenica, ben ritrovati qui a Nessuna è Perfetta. Chi di voi si sveglia presto la domenica forse ha già sentito il nostro caffè con Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, col quale abbiamo parlato anche di sicurezza sul lavoro. Un tema che, come il femminicidio, non è mai, in Italia almeno, non è mai fuori notizia, è sempre nel fuoco dell'informazione. In questi giorni, cito soltanto l'esplosione nel deposito Eni a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze, per cui sono morte 5 persone e altre 26 sono rimaste ferite, ma non è l'unico caso di morti sul lavoro che si è verificato questa settimana, è il più eclatante, ma ce ne sono state altre. E allora, dopo averne parlato con Nicola Fratoianni, continueremo a farlo qui a Nessuna è Perfetta, e lo faremo con Anna Marras, amministratore delegato di Acrobatica, che è un'azienda che si occupa appunto di sicurezza sul lavoro. Però prima, come sempre, è il momento della nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl questa domenica è la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della terza commissione affari esteri e difesa del Senato, e oltre alla sua attività politica Stefania ha dedicato gran parte della sua vita a preservare la figura del padre Bettino Craxi, ha costituito la fondazione in suo nome e ora ha anche scritto un libro, All'ombra della storia, la mia vita tra politica e affetti, pubblicato da PM. Buona domenica Stefania Craxi.
Buona domenica a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
È la memoria di una figlia che ricorda l'eredità di un pensiero, di una cultura politica. Ma io qui, per le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori di Nessuna è Perfetta, vorrei cominciare da quello che suo padre Bettino ha lasciato sul fronte dell'educazione, cioè qual è stato il concetto base col quale ha educato lei e suo fratello e che cosa ha trasmesso di questa educazione lei, Stefania, ai suoi figli?
Beh, intanto è stato un padre che non si è mai occupato del nostro quotidiano, è stato un uomo tutto politico, però è stato un grande padre nel modo più grande in cui possono essere i padri con l'esempio. Quindi ci ha trasmesso l'insegnamento di figli che sono cresciuti in una famiglia politica. Io il messaggio che ho ricevuto tutta la vita è stata la politica, che era una signora che sedeva a tavola con noi, può essere molto dura. La politica ha a che fare con la vita e con la morte, oggi con la televisione, ma una volta era diverso. E quindi tu devi sapere che si possono affrontare momenti molto difficili, molto duri, e devi farlo sapendo qual è il tuo posto, la tua responsabilità. Non è stata mai una cosa verbalizzata, ma con lui avevo imparato anche a capire, diciamo, i non detti, e questo è stato il grande messaggio che lui ha lasciato. L'altro grandissimo regalo che mi ha fatto è aver sentito al suo fianco il respiro lungo della storia. Cosa ho saputo trasmettere ai miei figli? Non lo so. Spero anch'io di trasmettergli qualcosa con l'esempio.
Stefania, com'è stato vivere prima da ragazzina il fatto di essere la figlia dell'uomo più potente d'Italia, gli anni Ottanta, il Partito Socialista e suo padre, che fosse o non fosse Presidente del Consiglio, contavano tantissimo. Quindi l'essere anche adulata, no?
Ma senta Maria, intanto noi eravamo una famiglia socialista, quindi non abbiamo mai letto letto la parabola di Craxi come una vicenda di potere. In casa mia si respirava l'orgoglio di una comunità che vedeva finalmente il suo capo, e io ho riconosciuto mio padre anche come il capo della comunità a cui sentivo di appartenere, cimentarsi col governo del paese. Quindi io, il potere è una roba che non c'ha minimamente, come dire, non è entrato nelle nostre vite. Dopodiché io da ragazza, siccome lui mi ha insegnato la libertà, l'indipendenza, sono uscita presto di casa, ho iniziato a lavorare. E ho fatto un mestiere che mi ha portato a stare in giro per strada, quindi io dico sempre che quando mio padre era presidente del Consiglio, io in realtà facevo una vita da circense, in giro per l'Italia con le troupe piuttosto che concerti di Dalla, quindi non, quella dimensione lì non, sinceramente non l'abbiamo vissuta. E poi mia mamma è stata molto intelligente, è rimasta, ha tenuto la famiglia a Milano e quindi ci ha concesso di fare una vita pressoché normale.
E poi c'è stata la lunga stagione delle monetine a Rafael, dell'esilio di suo padre ad Hammamet. Ci sono state, come dire, le defezioni, i tradimenti. Questo che cosa ha lasciato nell'esperienza di Stefania Craxi, quando poi adulta e ora matura, è politica a tutti gli effetti, le fa politica attiva.
Ma guardi, lei ha citato una stagione che è stata dolorosissima dal punto di vista familiare, ma non solo, anche politico. Quella stagione ha creato distorsioni che non abbiamo superato nemmeno oggi nel sistema politico italiano. Cosa mi ha lasciato? Ma forse un po' di diffidenza in più? Mio padre aveva una grande, per esempio, fiducia nel genere umano, io forse un po' meno. Però mi ha lasciato anche la grande capacità appunto di resistere alle avversità. E poi io, nonostante quello che ogni tanto si è detto, non ho mai coltivato il rancore. Coltivo la memoria, che però è un'altra cosa.
C'è una differenza in effetti tra memoria e rancore. Si chiede mai come sarebbe stata l'Italia, se le cose fossero andate diversamente, se suo padre, per esempio, fosse rimasto in Italia, se non ci fosse stata quella stagione appunto violenta, no? Che ha segnato la storia politica italiana. Che cosa sarebbe stato della politica e dell'Italia?
Ma innanzitutto Craxi non poteva rimanere in Italia perché non poteva difendersi e si è ribellato a chi lo voleva vinto, umiliato, e ha difeso la libertà che voleva per tutti e anche per sé. Me lo sono chiesto molte volte, ma che cos'è quello scontro che avviene peraltro in tutto il mondo negli anni 90, ma nel nostro paese con particolare violenza? Che è lo scontro tra il potere della finanza e il primato della politica. E quella volta la politica perde, ma questo scontro è avvenuto in tutto il mondo occidentale, da noi con particolare violenza perché il sistema era marcescente, andava riformato. E avevamo anche il partito comunista più forte del mondo occidentale. E a quello scontro tra poteri, a quella falsa rivoluzione, soprattutto guidata in tutto il mondo dai poteri forti, si è messo a servizio. Però questo rimane una tragedia, è stato l'effetto della globalizzazione non governata, che ci ha raccontato che la politica non serviva più, tanto bastava il mercato a regolare tutto. Beh, il risultato è che sono scoppiati i conflitti in tutto il mondo e che il mercato ha creato, ha allargato le forbici della disuguaglianza.
La politica oggi, no, è un giudizio unanime, persino banale, non vede, no, quelle figure che avevano anche una cultura politica molto solida. Lei a che cosa lo attribuisce questo cambiamento? Cioè le nuove generazioni, parlo di nuove generazioni in senso lato, non solo in Italia, no? Come dire, rivelano una minore robustezza, una minore solidità. Questo vale in
Allora,
tutti i settori e non solo in politica.
si è perso l'abitudine allo studio, che invece in politica è una parte fondamentale dell'impegno politico. Si si è persa la conoscenza della storia, e un paese che non conosce la propria storia ricade sempre nei soliti errori. A cosa è dovuto? Un po', se mi consente, alla pervasività dell'informazione, che non solo porta via molto tempo, ma non consente né di approfondire e come dire, fa prevalere le posizioni più polarizzanti, quindi meno approfondite, più urlate, meno, e poi un po' di demagogia, perché io mi ricordo abbiamo fatto a meno della politica come professione, quindi tanti, per esempio, colleghi tornano a studio al di là dei giorni di aula. Io che faccio questo a tempo pieno so che lo studio è una parte importantissima del nostro lavoro, però manca il tempo, manca un po' di demagogia, un po' di informazione molto pervasiva che toglie tempo, costringe un po' a ragionamenti fatti di slogan, però io credo che prima o poi bisogna ritornare intanto a un meccanismo di selezione vera della classe dirigente, che deve passare anche attraverso lo studio.
Grazie, grazie a Stefania Craxi. Vi ricordo, All'ombra della storia, la mia vita tra politica e affetti, pubblicato da PM. Grazie Stefania.
Grazie.
Buona domenica.
Buona domenica a lei e a tutti quanti. Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Come vi anticipavo, riprendiamo il filo del tema che abbiamo affrontato alle 8:30 col caffè della domenica e con il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, e parliamo di sicurezza sul lavoro. Benvenuta, buona domenica, Anna Marras, amministratore delegato di Acrobatica. Buona domenica.
Grazie infinite, buona domenica a voi.
Sappiamo che le morti sul lavoro sono una strage silenziosa, che però grida delle cifre impressionanti. Il monitoraggio dal 2021 al 2024 è veramente un cahier de doléances infinito, dalla strage degli operai travolti dal treno a Brandizzo all'esplosione della centrale di Bargi, il crollo dell'ipermercato di Firenze, la tragedia di Casteldaccia, e poi i singoli che muoiono appunto perché le aziende non hanno fatto la giusta prevenzione. Tra l'altro ci sono dei rischi collegati a certi lavori, come per esempio lavorare in quota. E Anna Marras è la persona giusta per porre una domanda. Come si garantisce la sicurezza dei vostri lavoratori?
Allora, innanzitutto il pensiero proprio, oserei dire, acrobatico, è che la sicurezza non è fatta solo di procedure e di dispositivi e di diciamo manuali e mansionari, è fatta ovviamente alla base, la sicurezza è legata alla persona. Quindi il nostro principale obiettivo è quello di mettere al centro la persona, perché poi ad utilizzare i dispositivi, e spesso no, questo può avvenire o accade, né, prima abbiamo da lei sentito un elenco che non riempie certo il cuore, no? Ma che mette l'attenzione sul fatto che poi anche quando ci sono, come nel nostro caso, noi abbiamo, no, utilizziamo per assurdo.
Spieghiamo che cosa è Acrobatica.
Esatto, noi effettuiamo, no, ristrutturazioni di immobili, di opere, di monumenti, di case, e lo facciamo con un metodo con la doppia fune di sicurezza, quindi senza l'utilizzo di ponteggi o cestelli o quant'altro. Quindi con, in maniera controintuitiva, con un livello di sicurezza molto più elevato, perché necessariamente anche la percezione del rischio è una notevole differenza. Torno al punto di partenza, no? La persona quando si sente, no, è su un ponteggio e non è ancorata e non è preparata, no, a stare in quota, è comunque in quota, e quindi affida, no, la propria vita, tra virgolette, a qualcosa, no? Uno strumento del quale non sempre, no, ha la percezione.
Voi, avete creato una scuola interna all'azienda per muratori, diciamo, acrobatici, che si concentra su competenze tecniche ma anche su altro. In che cosa consiste?
Sì, perché nasce la nostra Academy, la Wallman Wu Academy, è proprio un centro dove noi prendiamo, no, reclutiamo risorse che sono già muratori, no, o parziali o completi, e li portiamo ad utilizzare le tecniche su fune, quindi con una formazione tecnica molto attenta, sia teorica che pratica. Ma contestualmente ci occupiamo delle loro abitudini operative, quindi di abilità che servono, diciamo, che sono utili ad ottenere risultati nella vita prima ancora che non nel lavoro. E questo per me è uno dei principi centrici per avere la certezza che le persone abbiano un sistema per guardarsi l'una con l'altra, per avere una supervisione come in un organigramma orizzontale, no? E quindi avere sempre un doppio check, che è fondamentale, ma soprattutto le persone noi le formiamo, le fermiamo dalla produttività ogni mese per far sì che si allenino alcune abilità che poi, no, gli favoriscono il buon andamento, certamente professionale, ma anche quello del miglioramento della qualità della vita, cosa in cui io credo tanto.
Senta Anna, sì. Quanto conta il fatto che ci sia una donna alla guida di un'azienda? Le aziende che si occupano di edilizia sono quasi sempre a guida maschile, no? Quanto fa la differenza? In che cosa lei ha cambiato un po' di cose?
Allora, nella storia edilizia acrobatica, che oggi è Acrobatica Group, fondata dal mio socio, no, illuminato Riccardo Iovino, è nata nel 94 e l'incontro è avvenuto tra me e Riccardo nel 2006. E quindi dal 94 al 2006 Riccardo era riuscito sia a creare un'azienda, ma era un piccolo gruppo fatto di 12 persone. Quindi tanti anni, no, per dare un avvio. Le problematiche erano legate assolutissimamente alle persone, no? E quindi la nostra unione ha permesso a me di realizzare una prova concreta, un po' più dietro le quinte per anni, ma sicuramente ho una prova concreta che mettere le persone al centro, dedicarsi alle persone per far sì che vincano davvero, no, nella vita, crea questo volano di prosperità, no? E di crescita. E quindi Riccardo mi ha dato proprio l'opportunità di mettere in campo quelle che erano proprio le mie conoscenze nell'ambito delle risorse umane, di sperimentare.
Senta, la interrompo per l'ultima domanda, il tempo corre. Lei accennava appunto alla scomparsa del suo compagno, nonché socio fondatore di Acrobatica, Riccardo Iovino. Sì. Com'è stato fare fronte a una perdita dolorosa sul fronte personale e sul fronte aziendale?
Una perdita rappresenta ovviamente, no, ci lega alla sofferenza, però personalmente ho una forte fede, ho dei principi che guidano il mio vivere, che sono ben consolidati, e quindi ho accolto nella mia vita anche questa condizione molto forte come un'opportunità per tutti noi di portare avanti un progetto che, no, abbiamo il desiderio che diventi, che abbia perennità. E quindi attraverso, come in una famiglia, perché io di fatto questo è accaduto, io sono nonna, madre, e la perdita può essere trasformata in grande valore, perché poi alla fine sono le uniche cose che ci restano, no, in questo universo,
sì,
fisico.
Mi è piaciuto il verbo che lei ha usato, accogliere. A volte, sì, appunto, non rimane che accogliere un dolore, una perdita, e lavorare perché si trasformi comunque in qualcosa che dà positività alla vita degli altri. Grazie ad Anna Marras, amministratore delegata di Acrobatica, che ci ha raccontato che cosa fanno per i muratori della sua azienda e che cosa attraverso la loro Academy potrebbe ispirare anche come dire, un utile lavoro in altre aziende edili. In questi casi copiare fa bene.
Assolutamente sì. Grazie infinite.
Grazie, buona domenica Anna.
Grazie, altrettanto.
Grazie in redazione a Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Io vi do appuntamento, come sempre, a domenica prossima.